sono spiegato la definizione di io padronale, che non l'ho capita molto bene quando parlo di questo io padronale.
Dunque, si potrebbe, la Bibbia è piena di queste immagini, si potrebbe usare l'immagine della prima pagina proprio, quello che conosciamo tutti come il peccato originale, no? L'uomo, quando si trova di fronte un progetto, tutti noi ci troviamo inseriti nel mondo. Nessuno di noi chiede di nascere, nessuno di noi è all'origine di se stesso. Quindi nasciamo dentro una struttura data. Il credente questa struttura la chiama il progetto, l'intenzionalità di Dio sul mondo, che è, come abbiamo visto nella vita di Gesù, il progetto del dono, del donarsi. Cioè la struttura del reale parla di donazione, no? Detto nel linguaggio di Pasqua di poco fa, è il perdono, ma teniamo la logica del dono. L'io padronale cosa fa? È quel serpente che non è un esserino fuori, no, da noi, ma quel sospetto che comincia a dire: ma non è che questo qui che dice che il reale è strutturato in questo modo, lo dice perché, insomma, tutto sommato è geloso della nostra libertà, della nostra felicità. La vocina diceva: se voi, va detto di non toccare, ma perché? Perché se voi lo fate diventereste come lui. La difficoltà a dipendere, diventereste come lui, vuol dire non mi va di rimanere una creatura e di vivere, di essere costantemente costituito vivente. Noi non abbiamo una struttura autonoma nostra, anche se noi viviamo di questa illusione, come dicevo prima citando Molari, no? Viviamo di questa illusione che noi potremmo sussistere indipendentemente da, e poi ci aggiungiamo il progetto di Dio, per cui diventa la morale. Non è più la bella notizia, non è più il Vangelo, è la morale, e diventa la collezione dei doveri, perché io sono un essere umano che potrei anche essere autosufficiente, però qualcuno mi ha detto che, insomma, per essere completo, per essere a posto, devo fare questo, questo e quest'altro. No, non è estrinseco a noi il progetto di Dio. Il progetto di Dio è costitutivo di noi. In questo sta la lotta tra l'io padronale che deve imparare a diventare filiale. Non so se ho reso l'idea. Che poi, se dovessimo coniugarlo, come ho fatto degli esempi veloci, a livello sociale, politico, mondiale, è la storia di oggi, il casino della storia di oggi. Ah, qui ci sono questi aggeggi, ho detto qualche parolaccia, ma insomma, no. Ormai è quasi un linguaggio teologico, queste espressioni, no? È la teologia della liberazione. Mettiamola così.
Ci siamo affrancati. Sembra, in America Latina, mi pare, c'è una certa teologia che dice che è diventato figlio di Dio alla fine. Potrebbe sembrare quasi che, ecco, è stato un cammino, ma è diventato figlio di Dio nel momento in cui è morto, no? C'è, credo, qualcuno che ha detto queste cose. Anche quella teologo del Salvador a cui avevano imposto il silenzio.
Sobrino.
Credo che accennasse a una cosa del genere.
Ma perché probabilmente prima dei teologi della liberazione c'è stato il centurione pagano che ha detto così. Quindi la congregazione della fede dovrebbe punire il centurione pagano. È lui che ha istigato questa idea. Vistolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ma hanno dovuto aspettare la fine per capirlo. Quindi in questo senso è diventato.
Si è rivelato pienamente.
Sì, certo. Questo è il senso e il valore del morire.
Del compiere.
E certo, è un percorso, è la dinamica evolutiva a cui nessuno può sottrarsi, neanche Dio può sottrarsi alla dinamica evolutiva. Tant'è vero che si parla di storia della salvezza, altrimenti sarebbe l'ideologia della salvezza, cioè c'è il libretto delle istruzioni e lo ripetiamo pari pari a tutti quelli che arrivano. No, storia della salvezza, e dire storia vuol dire che il risultato non è assicurato, potrebbe anche fallire il progetto di Dio nella storia. Poteva fallire se Gesù diceva di no. Avrebbe potuto dire di no? Io credo di sì. Altro che. Altrimenti è tutto un teatro, eh?
Scusi, a me piace pensare che Dio ci vuole tutti i figli e questa spoliazione del nostro voler essere padroni in questo senso avviene. E avviene, voglio pensare, voglio essere convinta che arriva per tutti. E arriva al culmine della malattia. Nella malattia e nella morte di ciascuno di noi. Penso che avvenga questo incontro di noi tutti figli alla fine.
Sì, io sono d'accordissimo con lei. Soprattutto, come dicevo prima, io credo che l'ultima grande grazia della nostra evoluzione sia proprio la morte. Perché lì ci mette proprio nella nostra nullità di fronte a Dio, e lì, attenzione, nessuno di noi sa in quel momento dell'incontro col mistero di Dio che cosa risponderemo. Per cui anche coloro che nella vita apparentemente, fenomenologicamente, diciamo così, cioè dall'esterno, abbiamo visto come fuori, Agostino, quando chiude il commento al sacramento del battesimo nel suo famoso libretto, finisce proprio così, dicendo che la Chiesa è la comunità di quelli che devono stare attenti, perché quelli che si credono dentro potrebbero trovarsi fuori, e quelli che si dicono si credono fuori si troveranno dentro. È il grande ribaltone finale di cui del resto i Vangeli parlano, no?
Quello del centurione.
Eh?
Quello del centurione.
Il rischio è quello di morire, di non saper morire, cioè di morire definitivamente.
Certo, nella vita, è la morte di cui i Vangeli vogliono liberarci, di cui Gesù vuole insegnarci a venire fuori, la seconda morte, come viene chiamata, no?
La seconda morte.
Sì, di cui parlano le lettere, eccetera, o anche l'Apocalisse. D'altra parte io credo che sia quella, lei che parla della morte, l'espressione che ha San Francesco, no? Sorella morte. È in questo senso qui sorella morte, perché è l'ultima grande obbedienza che la vita ci chiede e che tutti siamo costretti a fare, in questo senso è grazia.
Per diventare figli.
Certo.
Forse aiuta a entrare in questa, direi, visione. Sorella morte, in fondo, dice che il giorno della morte è il giorno della verità. In cui si palesa verità come verità vivente, voglio dire, come apparizione del reale, dell'autentico.
Sì, sì. Ecco. Sì, difatti mi viene in mente adesso quello.
Scusa, e anche della prova, ovviamente, visto che di mezzo c'è la libertà.
Sì, sì, va sempre insieme.
Sì.
La prova mi viene in mente adesso che dicevi questo. Come Gesù, mi è sfuggito il pensiero perché ho visto quella mano alzarsi, vai. Non ricordo cosa volevo dire.
Ma tu soltanto alla fine hai accennato a quello che noi cristiani professiamo di Dio, cioè la Trinità. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose è un disegno che Dio da sempre, dall'eternità, ha su di noi, ha sull'umanità. Quindi sto leggendo un po' ultimamente un teologo non cattolico, ma grandissimo, Barth. Barth dice che, lo cito perché ho due righe proprio che mi porto sempre dietro perché mi hanno fulminato, il mistero di Pasqua non si differenzia essenzialmente da quello del Venerdì Santo, che è allo stesso modo quello di Natale. Non c'è che un solo mistero della fede cristiana, quello della comunione di Dio e dell'uomo per mezzo della libera grazia di Dio. Cristo è risuscitato, cioè Dio segue fino alla fine il cammino iniziato nell'incarnazione della sua parola. E questo fine significa un nuovo inizio per la nostra carne, per la natura e il destino umano che Dio ha rivestito in Gesù Cristo. Cioè, non possiamo dimenticarci che Gesù è Dio che decide di entrare nei limiti dell'umanità, di accettare i confini della corporeità, del linguaggio, ma è Dio. E non poteva che risorgere. Per portare fino al termine il suo progetto che Dio ha fin dall'origine, cioè il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, doveva fare questo percorso. Cioè, voglio dire, è coinvolta la Trinità in tutto questo.
Certo, la Trinità, come la chiamiamo noi, cioè il mistero di Dio. Questa è la Trinità. Trinità è una formula per dire il mistero di Dio. Io credo che potremmo e che bisognerebbe trovare un altro modo di dire questa cosa, perché Trinità oggi, se dovessimo davvero usarla, intendere nel nostro linguaggio, è un'eresia. Dice esattamente il contrario di quello che allora intendevano dire. Perché dire che Dio è persona, tre persone, per noi nel nostro linguaggio, nella nostra filosofia corrente, nel nostro modo di intendere, persona è soggetto unico di diritti, no? Libertà personale, quindi sarebbero tre dei diventano, ecco il concetto di persona che abbiamo noi oggi. Diverso era la persona, l'ipostasi, che era un po' la maschera che si metteva nel teatro greco, e quindi io non avrei difficoltà a pensare più a un modo di essere. Poi le orecchie pure saltano su, allora un po' di modalismo, tutte queste robe. Comunque, sì, ma sia quello che dice Paolo, ancora di più Barth che è venuto dopo Paolo, ancora di più noi che veniamo dopo Paolo, dopo Barth, dopo tutti quelli che pensano e vivono la fede cristiana, quando ci siamo accorti che Gesù era Dio? Cioè, e come abbiamo potuto dirlo? Dopo che Gesù ha fatto il suo percorso umano, cioè dopo che anche lui ha dovuto assoggettarsi alla dinamica semplicemente umana di un percorso che, fenomenologicamente parlando, arriva allo stop della morte e addirittura come fallimento. Cioè, storicamente Gesù è finito maledetto dalla legge del suo tempo e maledetto da Dio addirittura. Maledetto chi pende dal legno, Deuteronomio. Poi dopo, chiaro, l'incontro di fede con il risorto comincia a far riflettere, arriviamo a dire questa cosa, che era Dio, ma io credo che per recuperare davvero il percorso della fede cristiana dovremmo, è una fatica che dobbiamo fare, dovremmo riportarci liberi dall'idea, no, di Gesù era Dio, perché la dinamica evolutiva è dentro la storia e quindi è anche dentro il mistero di Dio. Per la logica dell'incarnazione, Dio diviene, ma non nel senso che, perché dire Dio, anche questo uso di questa parola che è un termine generico, no? Tutti, l'essere umano quando pensa a qualcosa di superiore a sé, di trascendente, dice Dio. Ma il cristiano non può dire Dio, se non a partire da Gesù. Il cristiano non può dire Gesù è come Dio, ma deve, può soltanto e sempre dire: Dio è come Gesù. Cioè, se un Dio c'è, se vogliamo far esistere un Dio, questo deve essere come Gesù. Perché dire Gesù è come Dio significa avere un'idea a priori di Dio e applicarla a Gesù. E difatti il Gesù che abbiamo nella nostra Chiesa, ma soprattutto nella nostra Chiesa cattolica, che è quella che conosco meglio, il Gesù e il Dio che abbiamo è una camicia di forza che abbiamo messo addosso a Gesù. Perché è il Dio della filosofia, il grande orologiaio, il Dio onnipotente, il Dio giudice, e non riusciamo a farcelo stare con Gesù. In questo senso è camicia di forza. Dobbiamo davvero forzare tutto il corpo di Gesù per farci stare questo strano Dio. Se un Dio c'è, è Gesù, è come Gesù. E quindi tutti quelli che assomigliano a Gesù sono Dio. Giovanni nel prologo lo dice chiaro, no? A quelli che credono nel suo nome, e il nome sappiamo in antichità non era mica semplicemente un orpello come usiamo oggi, che diamo i nomi più strani e più alla moda. Il nome diceva la realtà della persona, la sua vocazione, la sua identità, quello che sarebbe diventato, eccetera. Quindi a quelli che credono nel suo nome, cioè a quelli che fanno questo percorso di liberazione umana che ha fatto Gesù su di sé, ebrei che citavo prima, quelli che fanno questo percorso hanno il potere, dice Giovanni, di diventare figli di Dio, che è l'appellativo finale che diamo a Gesù. Quindi mi piace molto quell'espressione che ci date di Barth, ma in questo senso il mistero trinitario di Dio, la ricapitolazione in Cristo di tutte le cose, io credo vuol dire semplicemente questo, in parole più semplici, vuol dire che l'uomo Gesù, come Gesù è stato uomo, l'umanità che abbiamo visto in Gesù, la pienezza di umanità che è fiorita in quest'uomo, è esattamente l'intenzionalità divina, cioè l'idea che Dio da sempre ha di far diventare il mondo, per cui Paolo dirà in un'altra espressione, la creazione stessa geme, guarda che torna fuori il termine lì, aspettando l'adozione a figli, anche la creazione, uno dice ma come un albero che deve diventare figlio, ma vuol dire questo, cioè rivelare in tutta la realtà creata questo senso dell'esistere dipendenti. Figli vuol dire questo, dice il senso di una relazione. Però, ripeto, tutto questo, anche la famosa Trinità, è nell'uomo Gesù. Il mistero di Dio è in realtà il mistero di quest'uomo, ed è tutto dentro di lui.
Barth sarebbe d'accordo.
Sì? Ah, mi fa piacere. No, nel senso che non lo conosco molto Barth, quindi se è d'accordo mi fa molto piacere. Mi sento onorato perché Barth non è uno da poco.
L'hai detto molto bene prima, che sulla croce Gesù diventa il Dio perdonante.
Sì.
Detto tutto lì. Cioè, quel nome generico acquista una fisionomia che è la fisionomia in cui noi crediamo fondamentalmente. Dio, quando diciamo il Dio di Gesù Cristo, che lui abbia poi in quell'istante la coscienza di essere il figlio, c'è tutta una ricerca lì sotto, ecco, personalmente richiedo sì, richiedo che sia così, cioè che nel momento supremo si rivela anche lui la verità del suo essere figlio di Dio, l'amato. Perché? Perché direi diventa il progetto di Dio, nel senso che è il Dio che perdona, il Dio che ama, ecco.
Una cosa, la considerazione che mi viene, innanzitutto grazie per tutte le riflessioni, gli spunti di riflessione che ha messo in campo, ma la cosa che mi colpì più di tutte, seguendo la sua descrizione, è questa. A volte noi pensiamo, leggiamo o ascoltiamo il percorso di vita, la storia della salvezza, come un libro già letto, di cui conosciamo l'inizio e la fine. E molte volte penso che tutti questi passaggi anche del diventare figli di Dio in qualche modo li bypassiamo perché sappiamo già come va a finire il romanzo. Non escluso il fatto che molte volte perdiamo anche di vista quello che diceva pace a voi, e nella pace non comprendiamo fino in fondo il fatto che ci dà anche la possibilità di perdonare innanzitutto e in primo luogo noi stessi, senza tirarci dietro tutti i sensi di colpa che, come giustamente faceva rilevare lei, molte volte ci vengono in qualche modo affiancati per strada. E questo, secondo me, credo che sia un fatto fondamentale, forse che sarebbe, come devo dire, più da particolareggiare, più da tirare fuori, che non è la storia già scritta, già vista, ma varrebbe la pena rimarcarla sempre di più. Ecco.
Sì, sì. Quello che forse dimentichiamo appunto è che la storia della salvezza non è altro o non deve diventare altro che la storia della mia salvezza, perché altrimenti non serve a nulla. Cioè che Cristo sia morto e risorto non serve a nulla se non fa risorgere me, no? Cioè se io non entro in questo lavoro di passare dall'io padronale alla filialità, se non imparo a diventare figlio come lui, ma lo imparo se obbedisco a lui, cioè con il dono dello Spirito mi apro a questo percorso. Un grande mistico tedesco che era Silesio diceva questa bella frase, dice: mille volte nascesse Cristo a Betlemme, ma non rinasce in te, saresti perduto in eterno. Perché di nuovo la salvezza non è un fatto estrinseco, è qualcosa che qualcuno ha fatto perché era il figlio del padrone, lui poteva farlo, lui era bravo, lui era più dotato di noi, adesso è lì. Cioè qualcuno piace, lo prende, altri lo lasciano. No, questa è la struttura del reale. Per cui è vero quell'affermazione che dice che la risurrezione è il tutto, stando o non stando la quale cade o sta tutto, no? Ma è tutto in questo senso intrinseco però, perché è il senso del reale, della realtà. Per cui, visto che si citavano i teologi della liberazione, per cui c'è tutto un mondo cristiano che sono i cosiddetti cristiani anonimi, no? A cominciare da Rahner, che li ha nominati per prima, e poi via via. Cioè di persone che vivono nella storia, nella vita di tutti i giorni, questo cammino di filialità. Ma la storia è piena di figli di Dio che sono, chiamiamoli i martiri per intenderci, ma nel senso che dicevo all'inizio del martirio di Gesù, quelli cioè che rinunciano al proprio ideale per assecondare il disegno del Padre. Ma per fare questo non c'è bisogno di conoscere il Vangelo. Chi conosce il Vangelo ha una responsabilità in più, questo sì, di essere segno di questa realtà. Ma siccome questa è l'intrinsecità del reale, questo disegno del dono, uno che per difendere la giustizia o il diritto dà la vita, no? Pensate quanta gente viene uccisa perché compie il proprio dovere. Questi sono germi di risurrezione, queste sono dinamiche di vite compiute che in quella morte risorgono, in quel modo di morire risorgono.
Per cui l'ultimo giudizio in realtà è: quando muori si rivela quello che sei.
Certo, sì sì, proprio così. Difatti, do subito la parola, difatti Matteo 25 è molto chiaro, no? Non è in quel disegno che è presentato da Matteo come una sede di tribunale, no? arriva il re, si siede sul trono con la sua corte, riuniti tutti. E il re cosa fa? Constata semplicemente, tra l'altro in quel testo notate una cosa bellissima, non viene nominato Dio, non c'è il nome Dio. C'è figlio dell'uomo, si siede sul trono, il figlio dell'uomo, cioè l'uomo in pienezza, l'uomo che ha vissuto in pienezza la sua umanità, si siede, diventa, attenzione, non il giudice, diventa lo specchio, cioè il riferimento su cui ci si autogiudica. Quando mai ti abbiamo visto? Guardate la vostra vita, fate un replay, ricordate un attimo cosa avete fatto, uno aveva fame, gli ha dato mangiare. Quando mai ti abbiamo visto affamato? No, lì ero io quella volta, lì ero io. Non è come se l'aveste fatto a me, no, avete fatto un'opera buona. No, ero io. Questa è l'intrinsecità della salvezza. Non è un dovere da compiere per cui ne facciamo una certa collezione e poi quando arriveremo lì apre il pacchetto dei buoni sconto e vediamo. No,
io dicevo che chiama quelli della destra venite maledetti, quelli della sinistra andate maledetti, perché lui dall'alto vede il rovescio.
Sì, perché anche a me non è mai andato giù che quelli della destra siano benedetti, però così è scritto. Ah sì, certo.
Questa così questa dialettica evolutiva così interessante che lei ci ha esposto, di questo passaggio da Dio padronale a Dio filiale, mi piace assimilarla o rappresentarla con qualcosa di Ezechiele. Quando Ezechiele dice vi toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Ecco, questo processo per me è sempre stato l'elemento rappresentativo di un processo che oggi mi sembra rappresenti il processo che lei abbia detto. Questa grazia di toglierci il cuore di pietra e di darci un cuore di carne.
Sì, sì, grazie, una bellissima immagine. Un'altra metafora che dice molto bene questo percorso, sì sì. Ah sì, c'era.
Cioè, da questi tuoi interventi molto chiari sul cartolismo, no? Ma corre e è apparso, anche è stato citato, una volta la confessione. Perché siamo veramente in relazione bene e male. E mi sembra che risulti sempre più difficile distinguere in questo concetto di figlio padronale e invece figlio di genito, distinguere questo concetto di bene e di male. Che quindi quando io mi confesso vado a riferirmi, no, ad una situazione, soprattutto vado a riferirmi a quel che è male, ma dipende dal mio stato mentale anche. Cioè se io mi sento come il figlio padronale, invece mi sento il figlio filiale. Questo mi sembra che influenzi abbastanza un modo di definire il proprio stato di peccatore.
Sì, ha perfettamente ragione. Mentre lei parlava mi ha fatto venire in mente un'altra immagine, un'altra metafora biblica, cioè biblica evangelica, di uno che si confessa con la mentalità padronale, ed è la famosa preghiera del fariseo nel tempio, no? Rispetto all'altro che si confessava anche lui, l'altro diceva abbi pietà, quella, ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini, io pago. Stava dicendo la verità, il fariseo, mica mentiva. Effettivamente quelle cose lì le faceva, addirittura digiunava due volte alla settimana, che non era prescritto dalla legge ebraica. Lui quindi faceva ancora di più, ma è la mentalità padronale. Mi basto. Quindi, eppure si era confessato, ma Anche lì il giudizio non lo tira Dio. Luca conclude: quello tornò a casa giustificato, fatto giusto, a differenza dell'altro. Non dice che l'altro era cattivo, l'altro è stato sincero, ma era talmente pieno di sé che bastava da solo, non aveva bisogno di essere salvato.